Tov tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana ed è vero, di solito facciamo la lezione di martedì e parliamo sulla parasha, però Bezrat Hashem martedì sarà Purim e non lo so se saremo capaci o avremo la capacità di, dopo il banchetto, dopo tutto quanto, fare una lezione e per questo ho scelto fare la lezione oggi. Di Bezrat Hashem. Questa lezione sarà l'Ilui Nishmat Rachel ben Amalia e che vedete, questa lezione sarà l'Hatzlachat Am Israel. Stiamo passando giorni molto, molto importanti, dovete sapere, giorni storici. La storia sempre si ripete, proprio un Purim di nuovo. Però insieme con questi giorni storici dobbiamo sempre ricordare che Hashem ha fatto miracoli a Am Israel grazie ai loro tefilot, grazie ai loro digiuni, grazie ai loro teshuva. E per questo, Bezrat Hashem, domani abbiamo il digiuno di Taanit Ester, il digiuno famoso che ha cambiato tutta la storia. E non voglio allungare troppo perché c'è tanto di parlare. Voi dovete sapere che la Megillah viene insegnato nel Gan, viene insegnato nella scuola. Però la verità è che la Megillah ha tante dimensioni. C'è la Megillah come si spiega a bambini e c'è la Megillah come si spiega per adulti. E Be'ezrat Hashem, noi cercheremo piano per piano, con il tempo che permetto, raccontare la storia di Purim, questa storia che Esther stesso ha chiesto a Hashverosh, quando Hashverosh ha ucciso Aman e le 10 figli, ha chiesto a Esther a Hashverosh. Ha detto Ahashverosh, che posso fare per te? Abbiamo ucciso tutti. Ha detto Esther, dammi domani un altro giorno per uccidere le figlie di Aman. E tutti i commentatori là chiedono, però non abbiamo capito, Gigi, sì, già l'abbiamo ucciso ieri, come la possiamo uccidere anche domani? Le maestre Esther ha chiesto per tutti i discendenti di Aman, tutti questi Amalekiti, tutti quelli che odiano Am Israel, vogliono distruggere Israele. Esther ha chiesto di Ahashverosh, al re, ha chiesto di Akadosh Baruch Hu, che le anni che so dopo ci saranno sempre, ogni volta di Purim ci saranno miracoli. Tov Tzadikim, la storia inizia con la distruzione del primo Bet HaMikdash. Sappiamo che Am Israel, Baruch Hashem, ha avuto il primo Bet HaMikdash per più di 400 anni. È venuto Nebuchadnezzar HaRasha, Nebuchadnezzar, il re di Babilonio, a distruggere Bet HaMikdash. Questo re Nebuchadnezzar, che è un re cattivissimo, quando ha distrutto Bet HaMikdash e fatto uscire il popolo ebraico in esilio, c'era una profezia che fu fatta. Una profezia che fu fatta dal profeta Irmia. Ha detto Irmia, vedete, 70 anni da oggi Am Israel ritornerà al suo paese. E non solo che Am Israel ritornerà al suo paese, HaKadosh Baruch Hu vendicherà lo che hanno fatto il popolo babilonese. E maestri, questa profezia che fu fatta da Irmia l'hanno saputo tutti. Le babilonesi sapevano questa gloria che è iniziata con Nebuchadnezzar può durare massimo 70 anni. E più di questo non può. As Nebuchadnezzar stesso ha governato di le maestri per 45 anni. Tranquillo, 45 anni, era uno dei re più grandi della nostra storia. Dopo, il suo figlio Evil Moradach ha governato per 23 anni. Quindi, quanti anni mancano per arrivare a 70? Due. E dopo il nipote di Nabucodonosor, Belshazzar. E Belshazzar inizia il suo regno sapendoci che ci sono 2 anni, perché c'è una profezia del profeta Irmia che dice che dopo 70 anni HaKadosh Baruch Hu si vendicherà del popolo babilonese. I Behemet dice c'era una guerra importante tra l'impero babilonese e l'impero persiano. E quando è caduta questa guerra? Secondo la matematica di Belshazzar, esattamente nel giorno che deve essere il 70° anno. Belshazzar era sicuro, questa guerra io la perderò. In questa guerra io morirò. E che succede? Fanno la guerra e miracolosamente Belshazzar vince la guerra. Belshazzar era così un'euforia, era così sicuro che Chas v'Shalom le profezie di Am Israel sono bugiardi, e ha fatto un grande banchetto per festeggiare che anche dopo 70 anni HaKadosh Baruch Hu non si è vendicato del popolo babilonese. E là, in mezzo del banchetto, succede un miracolo. Un mano scende dal cielo e inizia a scrivere sul muro. Immaginate un banchetto del re di Babilonio con tutti i principi, tutti i ministri, tutte le gente importante del mondo che c'erano dell'emporia babilonese. Stanno mangiando e festeggiando. Dice il Midrash che addirittura Belshazzar ha messo le vestiti del Kohen Gadol per fare vedere che tutte le profezie da Am Israel, Chas v'Shalom, sono bugie. E là esce un mani del cielo e inizia a scrivere quattro parole. Mana, mana, tekel parsin. E tutti si spaventano. Ancora di più si spaventano perché non capiscono quello che c'è scritto. Però là c'era una signora anziana presente. Chi era questa signora anziana? La nonna di Belshazzar, la moglie di Nabucodonosor, ha detto: senti, gli ebrei hanno un chacham, si chiama Daniele, il profeta Daniele, lui sicuro può aiutare a impretare queste parole che sono scritte qui sul muro. Il Belshazzar, tutto spaventato, portatelo, portatelo. Arriva lui e dice: re, mana, mana, voglio dire, è terminato. Takal, voglio dire, è mancato. HaKadosh Baruch Hu ha cercato forse il vostro impero, ha qualche merito, però non ce l'hai, non fai mitzvot, non fai manco tzedakot, manco aiuti le gente poveri. E per questo Parsin. Parsin ha due significazioni. Uno, tagliare, Parsin, che viene parola di fros, comunque quando si taglia il pane di Shabbat. E secondo, Parsin è l'impero persiano. In altre parole, Hashem taglierà la tua imperia, e chi sarà l'imperia che vincerà? Le persiani. Il Belshazzar ha così paura, ha detto: che può essere? Io, appena ho vinto io la guerra, ha detto: coprifuoco, qualsiasi uomo che sarà sulla strada fuori lo uccideremo. Così aveva paura di questa profezia. Ha detto: se trovate qualsiasi uomo, nessuno esce dalle sue case, nessuno. E tutti i soldati nelle strade, coprifuoco, hanno paura che Chas v'Shalom qualcuno farà qualcosa. Però Belshazzar stesso, in mezzo della notte, Kadosh Baruch Hu lo ha fatto una male di pancia, aveva a fare bisogno, le sue bisogni. E noi sappiamo, le re prima non hanno voluto mai vedere che fanno bisogno. Quindi che facevano? Facevano fuori. Quindi lui è andato fuori con la pigiama. E uno dei soldati ha visto uno fuori nella strada, c'è una legge, deve essere ucciso, così ha detto il re. E il soldato babilonese ha ucciso Belshazzar. Subito è venuto a sapere che Belshazzar è morto. E non solo questo, che Belshazzar è morto. Sono arrivato Darius e Koresh, sì, Dario e Koresh sono arrivato per fare che? Per vincere la guerra di Belshazzar. E Belshazzar, l'imperia babilonese, è caduta. E chi è iniziato il regno di chi? Il regno di Koresh è iniziato. E anche il regno di Koresh non ha durato così tanto. Fra parentesi, quando sono entrato nel palazzo, hanno ucciso qualsiasi della famiglia di Nabucodonosor, tranne uno. C'è una ragazza giovane, aveva 12 anni, si chiamava Vashti. E Belshazzar ha avuto misericordia su di lei, non l'ha fatto a ucciderla, quindi l'hanno preso viva. Faccio la storia corta perché la Megillah è lunga. Koresh cade, tutti cadono, e chi diviene re? Ahasverosh. E su questo Ahasverosh da dove viene? Dicono i maestri: questo Ahasverosh era un nessuno, era quello che lavorava nelle stalle del Nabucodonosor, che lavorava con le cavalli. Era un nessuno, un ignorante, un uomo che non valeva niente. Come un uomo che non vale niente diviene re? E mai si dicano che Nabucodonosor, Nabuchadnezzar, è uno dei re più ricchi nella storia. Però vedete come l'egoismo, a volte la loro testa è sbagliata. Di solito quando uno ha tanti soldi, che fa? Quando muore, lascia i suoi soldi alle sue figlie. Invece ha detto a Nebuchadnezzar: se io lascio le soldi al mio figlio, forse il mio figlio sarà più grande da me. Quindi invece di dare i soldi a suo figlio, ha nascosto i suoi soldi, che così nella storia lui sarà sempre ricordato come il re più potente e più ricco. Vedete quanto quando la cattiveria fa parte da te, come la tua testa pensa in un modo che manco è umano, perché viviamo se non per le bambini. Comunque faccio la storia corta. Ahasverosh trova questo tesoro e con i soldi piano piano inizia a comprare paese dopo paese. Però Ahasverosh ha un grande problema. Tzaddikim, oggi forse chi ha soldi sono considerati quelli che comandano, forse. Però antigamente non bastava avere soldi, aveva bisogno di essere discendente di qualcuno, aveva bisogno di avere il sangue blu. Deve essere il figlio di qualcuno. Chi ti riconosce? Chi ti conosce? Chi sei tu? Da dove vieni? Ha detto Ahasverosh: io devo soluzionare questo problema. Che ha fatto? Ha detto: io mi devo sposare la nipote di Nabucodonosor. Chi più grande da lei? Vashti, che lei è discendente di questo grande regno babilonese storico. E che fa Ahasverosh? Ahasverosh, dopo 3 anni di essere re, capisce che senza sposare Vashti non riuscirà a governare davvero. Si sposa con Vashti e per festeggiare il matrimonio con Vashti fa un banchetto. Un banchetto che dura 180 giorni. Però, Tzadikim, dove succede questa banchetta? Dove ci troviamo questo Ahasverosh? Il maestro è nella città di Shushan. La città di Shushan storicamente non era una città importante. Come mai troviamo che tutta la storia della Megillah succede in Shushan? Ma questo Ahasverosh, come che abbiamo detto, è che a volte quando uno non ce l'ha dentro lo che ci deve avere, cerca da fuori, cerca di aggrappare a lo che c'è da fuori. Da dentro non è un re, non c'è niente da fare, il suo sangue non la potrà mai cambiare. Quindi cerca di aggrappare. La moglie era solo la seconda pianificazione, la prima pianificazione era prendere la sedia del re Shlomo. Voi dovete sapere che il re Shlomo aveva una sedia speciale. Questa sedia, dicono le maestre, era un meccanismo geniale per l'epoca di Shlomo. Appena che il re si alzavano, c'erano due leoni che si spostavano e facevano alzare il re gradino dopo gradino. E mentre che questo succedeva, questo meccanismo spruzzava perfume, c'era un perfume incredibile, e nell'aereo quando questo succedeva, c'era un'aquila che scendeva da sopra. Sadikim, tutto meccanismo, niente miracolo, tutto meccanismo geniale. C'era un'aquila che scende da sotto, metteva la corona sulla sua testa e c'era l'altro animale che faceva uscire il Sefer Torah dell'Arona Kodesh e lo metteva dentro il mano di Shlomo. Che quando Shlomo si sedeva c'era la corona, c'erano le perfume, c'erano gli animali che si spostavano e la Torah. La Torah che doscia, perché le nostre re non sono come gli altri re che fanno lo che vogliono. Le nostre re si sommettono alla volontà di HaKadosh Baruch Hu e la Torah dentro mani. E così Shlomo HaMelech ricevava la gente. C'è scritto che quando Shlomo HaMelech, lui era anche un giudice, quando lui chiamava le testimoni, questi meccanismi iniziavano a spostare e le testimoni avevano così tanto paura che non riuscivano mai a dire una bugia. L'ha saputo con stessi testimoni a fronte di Shlomo, solo del spavento, non riesce mai a dire una bugia. Adesso tutti hanno voluto questa sedia storica e tutti hanno cercato di farlo. Qual è il problema? Che questa sedia, se tu non eri il re Shlomo e tu ti alzava, questo leone invece di aiutarti a alzare le gradine ti uccideva. Ha detto Ahasverosh: io faccio una replica. Però per fare una replica di questa sedia io ho bisogno di geni che sanno lavorare con l'oro, con il metallo. E sempre storicamente chi erano più bravi a lavorare con l'oro o con il metallo? Ancora del Mishkan, quando siamo usciti d'Egitto, Bezalel, gli ebrei. E qual era la città dove si trovava una maggioranza di ebrei che potevano fare tutta questa saggezza? Nella città di Shushan. Quindi gli ebrei hanno iniziato a costruire questa replica di questo trono. Però mamma, quando questo trono era pronto per spostarla, era troppo pesante. Con tutto l'oro che hanno messo là, con tutto l'argento che hanno messo là, era troppo pesante. Ha detto il re, va bene, se la sedia non vuole venire a me, vengo io alla sedia. E ha spostato la sua capitale a Shushan e ha costruito un palazzo interno, interno questa sedia, solo per poter sentire che lui è re, perché sapeva lui che è un nessuno. E va bene, si siede con il trono, dopo 3 anni fa un banchetto, 180 giorni per festeggiare due o tre cose. Uno, il matrimonio con Vashti. Secondo, Ahasvero sapeva della profezia, questa profezia che dice che dopo 70 anni il popolo ebraico deve ritornare. Ha detto, la matematica non era giusta. Adesso sono questi 70 anni, quindi non festeggiamo solo il fatto che io mi sposo con Vashti, finalmente nessuno può dire nessuna cosa su di me, festeggiamo il fatto che gli ebrei non ritorneranno, Chas v'shalom, al loro paese non avranno il Bet HaMikdash. E tzadikim, che festa ha fatto Ahasverosh. Le Midrashim raccontano che non c'era in questi 180 giorni, hanno mangiato di piatti di oro gettabile. Nahon? Di solito quando uno mangia e vuole fare una cosa veloce, prende piatti di plastico. Invece Ahasverosh ha messo piatto di oro gettabile. Ossia tu veniva là, poteva prendere il piatto con te. Non veniva usato uno a piatto due volte. Non solo questo, uno può pensare 180 giorni, quanto cibo c'era? I maestri, quanto che c'era cibo? Non c'erano 2 giorni dove c'era il cibo uguale. Immaginate che dovete fare un menù per migliaia di persone che vengano a mangiare e il menù di oggi non può avere la stessa cosa come domani. E così per 180 giorni hanno ogni giorno mangiato un'altra cosa, non lo so, forse una serata sushi, una serata italiana, però non lo so, 180 giorni hanno trovato cambiare di cambiare. Non solo questo, ognuno che veniva lo chiedevano a lui, dimmi quanti anni ce l'hai? Uno diceva, io ce l'ho 20 anni. Noi ti portiamo vino che ha 20 anni. Io ce l'ho 40 anni. Io ti porto vino che ha 40 anni. Io mai se un splendore così, il mondo non ha mai visto una festa con questo splendore. E così per 180 giorni loro festeggiano e festeggiano. Però dopo 180 giorni che festeggiano, non solo questo, Ahasverosh mette le vestiti del Kohen Gadol, fa uscire tutti gli strumenti di Bet HaMikdash. Nel mese c'erano 5.400 strumenti di Bet HaMikdash. E ogni giorno ha fatto vedere 30 strumenti. Ha iniziato nel primo giorno con il più piccolo e ogni giorno più grande e più grande. Però la cosa più importante per lui erano gli ultimi 7 giorni. Dopo le 180 ha fatto altri 7 giorni di festeggio. E là chi fu invitato? Gli ebrei. Adesso immaginate, gli ebrei ricevono un invito al banchetto del re che comanda il mondo, 126 paesi. Che faresti se ricevete domani un invito, non lo so, di Trump, non lo so, uno più grande, perché la Chajush era più grande. Faccio un banchetto tutto kasher, con il rabbino più grande che dà la kashrut. Andraste o non andraste? Che faresti? Ci sono gente che sono pronto a pagare soldi per andare a questi banchetti, perché dove sono le ricchi, forse si può fare altra ricchezza. E sono andato a Mordecai, che era capo rabbino, capo del Sanedrio. Mordecai, possiamo andare? No, non andare. E dopo Mordecai, questa è un'opportunità, chissà se ritornerà mai nella storia. Finalmente possiamo noi ebrei fare parte del regno, fare parte della politica. E questo dicono i maestri la Mishnah di Masechet Avot. Izaru min ha-reshut. Noi ebrei non vogliamo essere vicino a nessun politica. Noi abbiamo a Kadosh Baruch Hu, abbiamo la nostra Torah. E comunque non hanno ascoltato. 18.544. Interessante che abbiamo il numero. 18.544. Perché abbiamo il numero? Di ebrei hanno partecipato. Perché Tzadikim, 18.444 non sono 18.545 o 42 anni, sono 18.544. Ogni ebreo, uno di meno, può cambiare tutto. Uno di più può cambiare tutto. Tante volte noi nella vita che vediamo? Vediamo gente fare una cosa che forse è sbagliata. E io dico, va bene, se io mi aggiungo a loro, che può cambiare? Già loro la fanno. Ma che non è cambiato. Forse uno di più può cambiare tutto il destino. Però tzadikim achashverosh, ai ai ai. Quanto lui era cattivo. All'inizio l'ebreo arrivava là, e il cibo era kasher, tutto bene, tutto buono, musica tranquilla. E piano piano veniva il vino, e piano piano iniziavano a uscire donne, anche nudi, perché questo era l'obiettivo. Ha detto a Ahasverosh, e nel consiglio che fu dato di Haman, se tu fai cadere il popolo, in che? In la lussuria? Sicuro che non ritorneranno a costruire il Bet HaMikdash. Fra parentesi, chi è il primo che ha dato questo consiglio? Questo consiglio è un consiglio antico. Già Bilaam ha dato a Balak, quando il popolo ebraico è uscito d'Egitto, già là ha detto a Israele, ma tu vuoi aleha Yaakov, vuoi fare cadere questo popolo con la lussuria? E così, vino, cibo, donne, vino, cibo, donne. E dicono i maestri, Amisrael è caduto. Non tutto Am Israele, 18.544 sono caduti. E questa caduta, che erano là, hanno mangiato degli strumenti di Bet HaMikdash, hanno visto Ahasverosh con gli indumenti del Kohen Gadol. Tzadikim, ribadisco, è ovvio che gli ebrei non hanno voluto peccare. Tutti che sono andati là sono andati con la coscienza pura, vale bene, però c'è niente da fare. Quando uno beve con el goi e mangia con el goi e fa con el goi, fino a Hasv Shalom diviene un goi. E questa è una delle ragioni perché noi, per esempio, il vino siamo così rigorosi e non è adesso il momento di allungare così tanto. Sono tutti caduti. Però anche il cattivo, quando fa un po' teshuva, Hashem lo accetta. Dove era la salvazione? Il settimo giorno di questo banchetto, quando è caduta, era il 10 di Tishri, era di Kippur. Ah sì, 18.544 ebrei hanno partecipato per 6 giorni, però il settimo giorno di questo banchetto, che fu fatto per gli ebrei, che era caduto di Kippur, di Shabbat, mi ha messo era Kippur di Shabbat, sì, non sono andato. E questo ha iniziato un po' il Tecashbuco, vedi, anche che cadono, anche che fanno, però nel cuore Baruch Hashem, è un cuore dell'ebreo, non si può mai. Chi pure, chi pure, un ebreo, il cuore non può. E che succede? Mentre che Ahasuero si ubriaca là e si beva, inizia una discussione tra lui e le sue amici, quali sono le donne più belle del paese? Ma quello dice persiani, e quello dice americani, e quello dice russi, e ognuno dice la sua. Adita Hashverosh, non sapete, le più belle di tutti sono le babilonesi. E io ce l'ho la principessa di loro. Chiamatemi Vashti, che viene nudo, voglio fare vedere a tutto quanto lei è bella. Vanno a chiamare Vashti. E Vashti era contenta. Pensate che Vashti non era contenta? Era contenta. Quando la tumà è forte, uno non ci frega di niente, era contenta. Detto, io con piacere vado nuda. E mentre che lei fa uscire le vestiti, che vede? Vede che dietro c'è una coda. Kadosh Baruch Hu ha mandato l'angelo Gabriele, ha messo una coda. E non solo che c'è una coda, c'è che dice che tutta la sua coppa era piena di bolle. Adesso non può andare così, svergognare su stesso. D'altro lato non va a raccontare in giro questa cosa, no? No, dite a lui che io non posso venire, perché non mi sente bene. Conoscete le donne, no? Un po' di dolore di testa, un po' qui, un po' non riesco, non riesco. No. È andato il servo di Ahasverosh, lei poveraccia sta, che è tutto ubriacato, portala adesso, io sono il re. Arriva il servo a Vashti, tu devi venire adesso, ha detto. Ha detto, dillo a quello somaro che lui è un nessuno. Chi è lui? Lui ha bevuto un po' di vino già ubriacato. E il mio padre, così ha detto Zichrono Livracha, beveva come 1.000 persone adulti e non si ubriaca. un re vero sa bere senza ubriacare. E io sono discendente del re, lui è un niente. Deve lui ascoltare a me. Quello ritorna e dice questo a Ahasverosh, questo messaggio. E Ahasverosh dice la Megillah v'hamato b'arabo. La sua testa è divenuta rosso di rabbia, b'arabo, le occhi sono divenuti rossi. Che si fa? Così svergognato a fronte di tutti? E là c'erano le sette consiglieri. Ha detto, consiglieri, che faccio? All'inizio ha chiamato gli ebrei. Che dite? Che si fa? Voi siete le più saggi di tutti. Adesso, questa risposta, come si può rispondere? Se io dico che la deve uccidere dopo si arrabbia, ucciderà me. Se io lo dico non uccidere, non voglio bene il re. Ha detto il haham ebreo, ha detto, re nostro, noi eravamo un popolo saggio. Quando c'era il Bet HaMikdash? Adesso che non abbiamo il Bet HaMikdash, siamo nessuno. Che ci chiede a noi? Che capiamo noi? Chiede alle tue consiglieri. Ashverosh ha chiamato le sette consiglieri. Uno di loro si chiamava Memuhan. Memuhan, sapete chi era? Era Haman. Haman odiava Vashti. Perché Haman odiava Vashti? Ha due ragioni. La prima ragione è il Midrash racconta che Vashti, dovete capire un po' per farvi capire, Vashti sempre sentiva che lei valeva più di tutti, perché lei era il solo che davvero era discendente di qualcuno. Quindi lei, qualsiasi uomo là, la trattava come fosse un zero. Quindi lei tutto il giorno, dice il Midrash, prendeva la sua scarpa e la buttava sulla testa del consigliere di Ahasverosh. E Amano ogni giorno riceveva così la scarpa sulla sua testa. E non solo questo. Amano aveva una figlia. Voleva far sposare la sua figlia con Ahasverosh. Ha detto, Memuchan, lei deve essere ucciso. Non ha peccato solo attraverso il re, ha peccato attraverso tutti gli uomini del paese. Ahasverosh, hai ragione, dai. Uccidiamola! E hanno ucciso. E alla mattina Ahasverosh si sveglia e dice, ai ai ai, che ho fatto? Non solo che lei era bella, Bemet era bella, le mai sentito che Vashti era bellissima. Era discendente di Nabucodonosor, di Nebuchadnezzar, era una regina vera. Io adesso che faccio? Tutto triste. Non sa che fare. E adesso il consigliere dicono, va bene re, ti portiamo una nuova moglie, lascia stare. Va bene, Zichrona Livracha è morta, Zichrona Livracha, non è che lo trova, portiamo una nuova. Adesso Tzadikim, io vi chiedo, quando un re cerca una moglie, quali sono le mogli che vengono portate al re? Assegura donne importanti, regine, figlie di gente importante. E qui a Hashverosh, che è così traumatizzato del comportamento che Vashti si è comportato con lui, ha detto, io questa volta voglio le donne più semplici. Ha detto alle sue servi, portatemi quelle donne delle piccole case là, delle figlie, delle niente, delle nessuno, io voglio donne da là. Io già ho capito, le figlie delle rei, le regine, le principesse, pensano di essere importanti. Io, fino a che la mia moglie sarà più blu da me, non mi rispetterà mai. E per questo è un miracolo, questo tipo di pensiero, perché di solito un re mai si sposerà come Esther, per esempio. E che succede? Le soldati vanno a cercare le donne più semplici, le donne che non hanno nessuna famiglia, nessuna genitori, donne così, che sicuro il re può comandare su di loro. E che hanno fatto? Una delle case che sono entrato era la casa di Mordecai, Mordecai Yehudi, capo di Sanedrio. E là c'era Esther, chi era Esther? Esther, poveraccio, era orfana. Il Midrash racconta che quando la sua madre è entrata incinta di Esther, il padre è morto, e quando Esther, la madre ha partorito, la madre è morta. Ossia, quando Esther è nata, non aveva nessuno. Né il padre, non l'ha visto mai, e la madre manca l'ha vista, perché nel momento che è uscito, poveraccio, la madre è morta. E il nome suo era Hadassah, perché Hadassah? Hadassah, rimasti come mirto, il mirto era verde. E aveva una malattia, un po' di verdina era così, una signora verdina. E che ha fatto Mordecai? Mordecai l'ha fatto crescere e anche sposato con lei. sono entrato le soldati, vatti la cache Esther, importante questa parola, fu preso contro la sua volontà, vatti la cache Esther. E quando Esther viene preso, dove viene messo? Viene messo in la casa delle donne. Qual era la procedura? Solo per farti capire di che si tratta. Qualsiasi donna, prima di andare al re, deve essere 6 mesi beshemen amor, 6 mesi nell'olio del moro e 6 mesi beshemen besamim. Perché oggi, quando una donna non vuole avere capelli, che fa? Ci sono laser, ci sono cose che fanno. Antiguamente c'era un olio speciale, questo si chiama shemen amor, che quando la donna si immergeva per 6 mesi in questo olio, tutti i capelli del corpo cadevano e non crescevano più. Quindi 6 mesi si metteva in questo olio che si chiama Shemen Amour per fare il capello come un bambino in ovo. E 6 mesi si metteva nel profumo e nelle creme per essere belli. E non solo questo, dice il Midrash, perché 12 mesi? Dice il Midrash, ci sono gente che hanno stagioni dove non sono belli. Per esempio, ci sono quelli che quando fa freddo diventano malati. C'è quelli nell'estate che hanno allergia a qualsiasi cosa e divengono allergico. Una donna bella, vera, dice il Midrash, deve mantenere la sua bellezza tutti i 12 mesi. Quindi tutti i 12 mesi il ministro del re vedeva se quella ogni giorno era buono. E così per 6 mesi nell'olio del moro, per 6 mesi nell'olio del Bessamim, e dopo 12 mesi che fanno? La portano a Hashverosh. Però qual è il problema? E questo tzaddikin è un problema che tanti, tanti hanno, mai sia. Sopra il letto di Ahasverosh c'era una foto. La foto di chi? La pintura di Vashti. E Vashti, abbiamo detto, era bellissima. Quindi ogni ragazza che entrava dentro la stanza, Ahasverosh vedeva la foto di Vashti. Vedeva questa ragazza che è entrata. E subito potete immaginare che quando si cerca di paragonare qualcuno a una regina, a una principessa vera, a uno che è nato. Sì? Si racconta che quando sarà, Avraham Avinu è andato con Sara a Egitto, no? Quando Avraham Avinu è andato con Sara all'Egitto, nel cammino, dice Avraham a Sara, adesso io so che sei bello. Come se non ho capito? Adesso tu la sai. Se tutta la tua vita eri sposato con Sara, adesso hai riconosciuto che sei bella. Asel Ben Ishchai, una delle risposte che lui dà, dice il Ben Ishchai, no, ogni donna può essere bella, ogni donna, sì, c'è make-up, c'è qui, c'è là, non c'è problema. Però ci sono donne che hanno bellezza interna vera, anche senza mettere niente. Ha detto Avram, fino adesso non sapevo se la tua bellezza è bellezza vera o bellezza che viene fatta. Però quando si cammina nel deserto per tanto tempo, e si suda e tutto quanto, e non c'è tempo per mettere make-up e tutto quanto, si fa uscire la verità, e l'altro va, ah, adesso ho capito, la tua bellezza vera. Rimasti Vashti era uno di quello, Vashti era bellezza vera, non era bellezza vera. Quindi ogni donna che entrava dentro la stanza, lui vedeva la foto di Vashti, e la storia è terminata. Per questo noi ortodossi che facciamo? Noi ortodossi facciamo shidduch. E quando tu per la tua moglie ti spose, è la tua prima donna che hai avuto nella tua vita. E quando è la prima donna che hai avuto nella tua vita, non c'è paragonare altri, perché quando si inizia a paragonare ad altri, ascolta, questa era meglio o peggio, non lo so. E questo Baruch Hashem, perché la Torah è così bella, la Torah è una soluzione per qualsiasi cosa, non si deve paragonare. E per questo di solito tante volte gente, mai sia, che si sposano in età tardi, tardi, 40, 35, hanno problemi. Perché loro hanno vissuto e hanno visto così tante cose, sia le donne sia le uomini, sì, che sempre si paragona, invece di vedere la persona che è a fronte di te e capire se è buono o male, no. E come era tra come quello, come quella, meglio, bene, buono, più caratteristico, bellezza e tutto quanto là. Comunque, tzaddikin, dopo 12 mesi la donna arrivava di notte a Hashverosh, una notte con Hashverosh, e ritornavo al palazzo. Tra parentesi, tutte le donne che sono andate a Hashverosh non potevano ritornare a casa, anche se a Hashverosh non le prendevano. perché non è carina, una donna che è andata con il re deve per sempre rimanere del re. E così giorno dopo giorno, 3 anni che Ahasverosh non trova una moglie. 3 anni, donna dopo donna, notte dopo notte, non trova questa che lui vuole. Fino a che arriva Esther. E mai si dicano che Esther non era bella. Non aveva bellezza materiale. Però dire, maestro, Esther aveva una cosa speciale. Aveva grazie di Hashem. Mazza chen bene col roea. Ci sono gente nella vita che quando tu vedi la loro faccia ti entrano dentro il cuore. Non è una storia di materialità, non è una storia di bellezza, è una storia di spiritualità. Ci sono anime, ci sono persone, non ti escano del cuore. Così era Esther. Qualsiasi uomo che lo vedeva, questa era speciale. E dopo 12 mesi, finalmente Esther, che deve fare? Deve andare a vedere Ahasuerus. Prima di andare a Ahasuerus, che facevano con le donne? Lo portavano nella stanza delle gioielli. Ogni donna sceglieva quale gioielli voleva mettere per andare a vedere il re. Se immaginate una donna che entra nella stanza dei gioielli. Adesso, che donne sono abbiamo? Vedete queste donne che non hanno mai soldi. Quindi, quando loro vedevano tutte le gioielli, che succedeva? Tutto, tutti i gioielli entravano, sì, Harry Winston, la Vampir, Papiti, sì, Hermes, tutto quanto, da, entravano tutti così. Invece Esther, quando l'hanno detto, scegli un gioiello, non voglio gioielli, scegli una cosa, un Hermes, no, non voglio niente. Se tutti sono entrati sempre a Hashverosh con tutti questi gioielli, la bellezza, i vestiti, Esther è entrata così, come una povera, così. Hashverosh, quando l'ha visto quello, si è detto: ah, questo è speciale. Io 3 anni vedo qui donne con gioielli, con tutto qua. Loro non capiscono che queste cose a me non mi cambiano. Però quella è entrata senza niente, senza gioielli, senza vestiti, qualcosa così semplice, con semplicità. Subito Hashverosh quello l'ha prendato. Detto quello sicuro, perché lui è traumatizzato, ricordate, lui ha la trauma di Vashti, come si è comportata con lui, ha detto quella mai dirà qualcosa contro di me, lei si sommetterà alla mia volontà. E subito dice il Midrash, Hashverosh ha tolto la foto di Vashti che era sopra il letto, ha fatto fare una foto di Esther, l'ha messa sopra il letto, e che si sa, si sposa con Esther. Forza di Kim, il tempo sta passando, non abbiamo manco iniziato la Megillah ancora. Che succede? Dino dei maestri, Ahasuerus chiede a Esther, tu da dove vieni? Che paese sei? E lei era timida, giocava sempre il timida, non lo so, sì. Io sono orfano, mai ho conosciuto la mia madre, mai ho conosciuto mio padre, tutto vero. Quindi Ahasuerus, ma sapeva lei da dove veniva? Però faccio la storia corta, Ahasuerus si sposa con Esther. E mentre tutto quanto c'è un figuro, un personaggio che ti viene molto importante. E questo persona è Haman. E questo Haman deve sapere, lui dall'inizio odiava Ahasverosh. Voleva sempre prendere il suo posto. Ha detto, e non solo questo. Lui ha preso la sua figlia per Ahasverosh, per sposarla, e Ahasverosh non l'ha voluto. Quindi quando Ahasverosh si è sposato con Esther, lui si è arrabbiato ancora di più. Che ha fatto lui, furbo? Ha visto due delle prime consigliere, ricordate le 7 consiglieri che hanno detto uccidere Vashti? Tutti questi consiglieri sono divenuti gente normale, perché Ahasuerus era arrabbiato su di loro che hanno detto uccidere Vashti. Ha detto due di questi, Biktana Vateresh, ragazzi, che facciamo con questo re? E ogni giorno le scaldavi, questo re, viste che ha fatto, come ci si comporta da noi, ta 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 ta, fino a che questi due, va bene, noi lo uccideremo. Mettiamo veleno nel suo bicchiere, lo beverà e lo morirà. Quando loro stavano parlando, chi era presente? Mordecai. Loro parlavano una lingua che nessuno la sapeva, la Trusim, così si chiama questa lingua. Però Mordecai, che era capo a Sanedrio, era il capo di Sanedrio, deve sapere tutte le lingue, perché quando un testimone viene al Bedin, dovete sapere che a priori non si prende un traduttore, perché tradurre. Quando uno parla e deve tradurre, le traduzioni mai escano come deve. Quindi il Dayan deve sapere la lingua quando lui fa il giudizio, deve sapere le testimoni che dicano esattamente la loro lingua. Quindi Mordecai sapeva tutte le 70 lingue. È andato a dire Esther, e Esther ha detto a Hashverosh. Adesso, tzaddikim, io vi chiedo, se qualcuno ti salva la vita, Ahasverosh fu salvato di Mordecai, che fai con uno che ti ha salvato la vita? Non so, qualche regalo lo dai, qualcosa fai, qualche titolo, qualche pensiero, qualche soldo, non lo so, lo dai qualcosa. Tu sei re, l'imperatore più grande di tutto il mondo, che fai? Ed è qui impariamo una cosa incredibile. Hashverosh odiava gli ebrei dall'inizio. Non ha dato a Mordecai niente. E sapete perché non ha dato a Mordecai niente? Perché era ebreo. Ha solo fatto scrivere nel libro, sì, che c'era un ebreo che ha salvato. La storia fu dimenticata e si è passato un altro tempo e questo Haman diviene grande, più grande, più grande, fino che viene nominato vice del re. E qualsiasi uomo che va nella strada deve inclinare per Aman. E tutti si inclinano tranne chi? Tranne Mordecai. Perché? Perché non si inclina? C'è un divieto inclinare a un uomo? Dipende. Se un inclino di idolatria è divietato, però se un inclino di cavò, per rispetto, per esempio, massare la testa per un re, non è un'inclinazione, è un gesto di rispetto, no? Le giapponese, cinese, con gente si inclinano, non è idolatria. Però Amman era cattivo. Lui voleva fare cadere il popolo ebraico. Quindi lui qui è andato con una grande cosa di idolatria. Sì, non lo so che era, non una croce perché non c'era ancora, però con una cosa grande di idolatria così sul petto, così tutti che si inclinano stanno facendo idolatria. E tutti si inclinano tranne Mordecai. E Amman si arrabbia. Si arrabbia. Lui va al re, dice a Hashverosh, senti un po', io ti pago 10.000 monete, dammi permesso a uccidere il popolo ebraico. Tzadikim, ma Hashverosh è felice, anche lui vuole uccidere il popolo ebraico. E dice, ma shh, non raccontare a nessuno, come faccio a vendere questo odio attraverso gli ebrei? Se la gente sapevano che tu mi hai pagato e io per i soldi ti ho dato il permesso a uccidere gli ebrei, diranno che io sono un re corrotto. Non mi dare il soldi, non raccontare a nessuno. Portami ideologia, io devo vendere questa storia. Come vendo al popolo che devo uccidere questi ebrei? Dammi una storia, dammi qualcosa. Ha detto, ma aspetta, vado a pensare. Ma è ritornato, ha pensato, è ritornato il giorno dopo. Però va bene, io ti 10.000 ti dà comunque, lascia stare, io ho capito. Io ti dico qual è l'ideologia. Non c'è un popolo più parasitico del popolo ebraico. Quelli, vedi, loro tutto l'anno quanto vacanze hanno? Sempre hanno festa. Pesach, Sukkot, Shavuot. Non solo questo, Shabbat, non lavorano. E anche quando lavorano, pochi giorni all'anno che lavorano, come iniziano la giornata? Vanno al loro tempio, fanno Shacharit. Dopo Shacharit fanno Pacharit, si deve mangiare. Dopo che mangiano, vanno al lavoro, aprono l'officina alle 10. Alle 12 la devono chiudere perché? Perché c'è Minha, vanno a fare Minha, dopo Minha ritornano, però dipende, o hanno matrimonio, non lavorano, hanno Zohar, non lavorano, Brit Milah, non lavorano. E quando non c'è la Simha, c'è sicuro una Askara, qualcuno è morto, quindi non lavorano. Ha detto questo popolo, da dove sono diventati così ricchi? Quelli anche non pagano tassi, non lavorano. Non vale niente, è un popolo parasitico, un popolo pigro. Ha detto Hashverosh, ah, bello, questo si può vendere. Ogni giorno WhatsApp, televisione, dai, propaganda. Ebrei non lavorano, ebrei sono pigri, hanno Shabbatot, hanno feste, hanno il tempio, hanno la loro felicità, le loro cose, sempre mangiano, tutto il giorno festeggiano. E da lì e la storia cresce e cresce, fino a che finalmente viene dato permesso, viene chiuso tra Hashverosh e Haman, era il 13 di Nisan, Bezrat Hashem, io ti do permesso, puoi uccidere tutti gli ebrei, Has v'Shalom. Forza di chi? Haman, una delle ragioni che è divenuto grande è che lui era un strego, in che senso? Nel senso che lui non era un stupido. Io già ho detto tante volte nelle nostre lezioni, le nemici veri del popolo ebraico non erano mai gente stupidi. Erano gente saggi che hanno saputo la Torah, che hanno studiato la Torah, che hanno conosciuto la Torah. Haman ha avuto una storia, c'è un Midrash che dice che lui era il servo di Mordecai all'inizio della storia, quindi lui è cresciuto nella casa del capo del Sanedrio, quindi non era un analfabetico. Lui sapeva, conosceva. Voi dovete sapere che anche questo che è morto adesso, che l'abbiamo ucciso, Haminai, anche lui non pensate che era un nemico così. Era la testa del serpente. Loro sapevano, questi iraniani, questo, sapevano bene bene la Torah. Stessa cosa con Nasrallah, i Marshemo. Sanno tutti, non erano nemici stupidi. Gli Amman ha iniziato a fare un sorteggio per vedere quando è il giorno giusto per uccidere il popolo ebraico. Ha fatto due sorteggi. E in un posto ha messo i numeri di 1 a 365, ossia primo giorno, secondo giorno, 100 giorno, 200 giorno, e nell'altro ha messo le dati, primo di Adar, secondo di Adar, primo di Nisan. Ha fatto uscire giorno, insieme col mese, è caduta la stessa cosa, 7 di Adar. 7 di Adar. Ha detto, no, scusi, 13 di Adar. Adar è il mese dove il popolo ebraico hanno perso il loro grande leader Moshe Rabbeinu. Quindi, faccio la storia corta perché il tempo sta passando, voglio arrivare ancora a qualche punti belli. Siamo il 13 di Nisan e viene decretato che 11 giorni da oggi, ossia il 13 di Adar, il popolo ebraico Hashem sarà ucciso. Chi sa di questa storia? Nessuno. Viene chiuso dentro la stanza tra Hashverosh e Haman. Dice la Megillah, Vayivada davar le Mordechai, per Mordechai l'ha saputo. Da dove l'ha saputo? È venuto Eliyahu HaNavi. È venuto Eliyahu HaNavi quando ha visto questo decreto sul popolo ebraico che devono morire. È andato a Avraham, Yitzhak, Yaakov, ha detto: per favore, patriarchi, svegliatevi, si deve pregare per il popolo. Hanno chiesto ai patriarchi, va bene, che hanno fatto loro? Perché HaKadosh Baruch Hu è arrabbiato? Eh sì, hanno mangiato strumenti, Beit HaMikdash, le donne sono caduti. Sì, è così. Ha ragione HaKadosh Baruch Hu. Eliyahu HaNavi si è spaventato, ha detto: chi mi può salvare? Ha detto a Mosè, il popolo ci è decretato per morire. Ha detto HaNavi, come c'è scritto il decreto? Hashem l'ha scritto con inchiostro nero o l'ha scritto con sangue? Se è scritto con sangue non posso fare niente. Se è inchiostro nero, di a Mordecai di pregare. È andato a Mordecai, ha detto a Mordecai, HaKadosh Baruch Hu ha detto che devi fare qualcosa. HaKadosh Baruch Hu vuole distruggere tutto il popolo. E Mordecai subito ha messo vestiti di lutto e è andato al castello. È il castello dove ogni giorno lui andava per vedere come sta Esther, perché aveva paura. E dice a Esther: Esther, devi fare qualcosa. E Esther dice a Mordecai: però io che posso fare? Tu sai che il re non si va senza invito. In me il re non è che lui mi ama. Io ero una signora anziana. C'è un Midrash che dice che aveva 70 anni addirittura. E ha detto: io sono re, solo ufficiale, io sono il re e la moglie del re. Però nel giorno lui non mi vedeva. Già 30 giorni che manco ho visto la sua faccia. E sì, io entro dentro la stanza del re senza permesso, ti sai che succede? Mi uccidono subito. E non solo questo, dice Esther, tu Mordecai sei il marito mio. E tu conosci l'alacha, tu conosci l'alacha. Qual è l'alacha? Quando un uomo è sposato a un uomo, a questa moglie mai si ha un divieto di tradire il suo marito. E se Hashem Shalom una moglie tradisce il suo marito, gli viene divietato al suo marito. Quindi tutti questi mesi o tempi che Esther è nel castello di Ahasverosh era contro la sua volontà, perché c'è stato nero su bianco e la Megillah Batilakar fu presa. Se ogni volta quando Ahasverosh ha fatto quello che ha fatto era violentare. Quando mai sia una donna viene violentata, non c'è, il marito sta bene, ossia non c'è un problema alachica. Però se la donna volontariamente mai sia a rapporto con un uomo, diviene problematico alachicamente questo matrimonio. Ha detto Esther a Mordecai, vedi, fino adesso, ogni volta che lui ha fatto quello che ha fatto, era contro la mia volontà. Se tu dici che io devo andare da lui per parlare, già non è contro la volontà, sono io che sto andando da lui. Apro un parentesi, il Chidah dice che anche quando era contro la volontà, Esther mandava demone, demone con la faccia di Esther. Questo è un Chida. Semplicità delle parole no, però così dice il Chida. Chida porta, pensa che il suo fonte è un Zohar, che Esther mandava demoni di sfraso in lui. E questa è una delle ragioni che mai si, perché anche si vede di sfraso di Purim, perché Ahasverosh tutto il giorno ha fatto con demoni invece di fare con Esther. Comunque, Tzadikin, faccio la storia corta. Esther arriva là. E lei dice: vedi, dovete digiunare, fate digiuno 3 giorni. Domani digiuno di Esther. 3 giorni! Tzadikim, che giorno era? Ricordate? 13 di Nisan. 3 giorni di digiuno, che voglio dire? 14 di Nisan digiunare e 15 di Nisan digiunare. dire non mangiare di Pesach, non fare l'Eila Seder. E gli ebrei questi hanno, non hanno fatto l'Eila Seder. E ha detto Mordechai, Esther, come mai non faremo l'Eila Seder? Ha detto Esther, sì, meglio un anno non fare l'Eila Seder per poter fare tanti anni l'Eila Seder. E per 72 ore tutto il popolo ha digiunato. Ni mazzot, ni bicchieri, ni l'Eila Seder, ni niente. Ni il primo giorno e ni il secondo giorno. E dopo 72 ore, finalmente faccio la storia corta, Esther entra e Achashverosh, quando vede Esther, si spaventa. Perché si spaventa? Molto semplice. Perché tutti sanno, quando uno viene senza invito, rischia la morte. E tu sì, Esther è entrato qui e lei è pronta a rischiare la morte. Forse è successo qualcosa con lei. Subito ha detto, Esther, che succede? Stai per morire? Succede qualcosa? Aveva paura, era scioccata, ha detto, quella ha rischiato la sua vita, sicuro deve essere una cosa importantissima. Ha detto, moglie mia, che c'è? Ha detto, no, niente, niente, conoscete il gioco che si fa? Ah, no, no, che no, no, che, perché sei arrivato di me? Ah, io volevo domani fare un banchetto. Banchetto? Sì, vieni te, io, ok, devo non venire da solo. Vieni con Amman, tu e Amman insieme, per banchetto. Perché? Che succede? Si festeggia qualcosa? Domani non è compleanno mio, non è giorno matrimonio mio, ma c'è nessun festeggio. Che banchetto? No, oh, per favore, vieni, vieni, vieni. Toh. Hashverosh dice sì, però non capisce che vuole la sua moglie, perché vuole fare un banchetto? E perché questo banchetto deve venire a Amman? E perché era pronto a morire per fare questo banchetto? Hashverosh, tutto stressato, va a questo banchetto. E la prima cosa che lui dice è: Esther, io ti darò tutto che vuoi, mi dai tutto che ce l'ho. E lui mai era generoso. Solo che non ha capito, quello poveraccio, non ha capito che vuole lei. Mi dai tutto che ce l'ho, ti do. Che vuoi? Non può essere, tu hai una richiesta speciale, non può essere, hai fatto tutto questa. Ha detto, no, se tu mi vuoi bene, anche domani facciamo banchetto. Banchetto. Tu, Eman. E là Hashverosh, la sua testa nella notte non riesce a dormire. Dice, qui c'è qualcosa. Ha detto, ai, ai, ai. Forse vogliono fare colpo di Stato. Questo Amman, io so, lui ha voluto dall'inizio che io prenda la sua figlia, io so quello che lui ha fatto con Vashti, io so che lui è quello che mi ha detto uccidere Vashti. Forse lui sta lavorando e giocando insieme con Esther per fare colpo di Stato. E tu però aspetta, non è la prima volta. Già mi hanno cercato a fare colpo di Stato, ricordate questi due che mi hanno voluto uccidere? Ah, perché nessuno mi racconta? Perché colpo di Stato, qualcuno mi deve raccontare. Ai, ai. Sapete perché nessuno mi racconta? Perché la prima volta quando qualcuno mi ha raccontato non l'ho pagato niente, non l'ho dato niente. Per questo subito ha chiesto a Mordecai, che fu fatto a Mordecai? Tutti devono sapere che uno che salva il re viene salvato. E per questo, perché si è ricordato adesso della storia di Mordecai? Perché lui ha detto molto semplice. Sì, la prima volta che uno mi ha salvato non ho pagato niente. Adesso nessuno mi vuole salvare. Ha detto, chi sta fuori? E chi era fuori? Amman. Per fare che? Per dire a uccidere Mordecai. No, Amman, dimmi un po'. E Ahasuero era furbo, perché Ahasuero sapeva che chi vuole prendere il stato è Amman. Ha detto, dimmi un uomo che io voglio bene. Adesso Ahasuero ci ha fatto pensare a Amman, che sta pensando su di lui. Un uomo che io voglio bene. Che lo posso fare? E Amman che ha detto? L'uomo che tu lo vuoi bene, dallo vestito del re, metterlo sul cavallo del re. E Achashverosh sapeva, era furbo, sapeva che Aman pensava che la domanda era per lui. E vedi, lui davvero vuole fare colpo di Stato, così ha pensato. Eh? Vuole il cavallo del re, vuole il vestito del re. E detto, dai, dai, chiama Mordecai, fallo lo che tu hai voluto. Va bene, fanno a Mordecai lo che hanno fatto per lui. Faccio la storia corta. E il giorno dopo, Aman arriva al banchetto con la faccia sotto così triste. E Ahasverosh un'altra volta, dimmi, 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 che posso fare per te? Perché Ahasverosh ha paura della vita. Ha detto Esther, no, 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 non è colpa di state. c'è uno che davvero vuole fare il colpo di Stato, però io non sono insieme con lui. Lui vuole uccidere me, anche me vuole uccidere. Dice, chi è questo uomo che ti vuole uccidere? Dice, Haman! E Ahasuero è divenuto rosso, è uscito da fuori. Era arrabbiatissimo, ha detto, vedi questo uomo, la mia prima moglie lo ha fatto uccidere, adesso anche la seconda la vuole uccidere, tutto perché lui vuole che io mi sposi con la sua figlia, e rientra per sicuro a ucciderlo, e che vede? Dice, ma si è chiamato un angelo, ha fatto cadere Aman sul letto con Esther, ha detto, non basta, tu anche la vuoi prendere? Ha detto, vai, adesso uccidiamo Aman. E hanno messo Aman sull'albero, sì, questo albero che era 50 metri, il stesso albero che hanno voluto uccidere Mordecai. Tzadikim, è passato già una ora. E si può allungare, la storia è molto più lunga, ci sono molto più dettagli, siamo andati molto, molto più veloci. Però questo è Venafohu. Venafohu che quando l'nemico pensa qualcosa, esattamente questo pensiero che fa, Kadosh Baruch Hu lo prende e lo fa dietro. Tzadikim, in Shabbat, questo Haminai, Yimach Shemo, quello che del primo giorno che è venuto nel regno persiano, lui dice solo una cosa: morte a Israele, Has Shalom, morte a Israele, morte a Israele. Lui per 47 anni, giorno dopo giorno, questa è la sua dottrina. E abbiamo visto come qualche settimana fa hanno ucciso più di 30.000 persiani. Questo era un animale. Ma che è successo? Lui ha fatto consiglio con tutti i suoi consiglieri, ha chiamato tutti al suo palazzo per fare che? Per vedere come uccidere il popolo ebraico e subito l'hanno beccato. Israele dove l'ha beccato? Al momento, sapete la stupidaggine, se tu sai che ti vogliono bombardare, tu non fai un consiglio con tutti i tuoi consiglieri. Lui era così sicuro che non lo fanno niente, così quando uno è ubriacato pensa che è così importante, quando la forza ti entra nel cervello. Lui ha fatto una riunione con tutta la gente importante per vedere come combattere il popolo ebraico. E là al momento l'hanno beccato. E questo Tzadikim è la festa di Purim. Però Tzadikim, vi voglio chiedere solo una cosa. Siamo al momento che da un lato dobbiamo ringraziare Hashem, dobbiamo dire Mizmor Letodah per tutti che è successo. Finalmente questo uomo che davvero, davvero era un Amalekito vero, odio puro, senza motivo, senza motivo. Finalmente Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu l'ha preso, però dall'altro lato Tzadikim che abbiamo sentito da ci sono missili che cadono. E abbiamo visto oggi questo missile, uno, solo uno di loro. Quanto Hashem fa miracoli, quanti di loro non cadono? E anche se cadono, cadono dove non ci sono case. Però vediamo quando uno così cade, mai sia, che cosa terribile può fare. Non è il tempo per giocare. E non è il tempo per fare al vano il tempo, dobbiamo, ognuno di noi deve rafforzare, dobbiamo pregare, dobbiamo leggere qualche tilin di più, dobbiamo fare qualche mitzvah di più. Sì, sarà pure il Bezrat Shem, c'è la mitzvah di gioire, però insieme con questa gioia dobbiamo rafforzare. Adesso ci concentriamo sul digiuno, domani digiuno di Esther, concentriamo su rafforzare, su fare teshuvah, tiflot u'maasim tovim e Bezrat Hashem, come che pure HaKadosh Baruch Hu il 13 di Adar ha fatto cadere tutti, così Bezrat Hashem domani e dopo domani HaKadosh Baruch Hu farà cadere tutti i nostri inimici, Purim Sameach.